Dal libro di Giobbe. Accade un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla punta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledice Dio e muori. Ma egli le rispose: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada. E Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Naama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore.
Come si era detto l'altra volta, il libro di Giobbe inizia con questa parte in prosa, con le scene che si ripetono tra il cielo e la terra. E questo è un modo caratteristico della narrativa e anche poetica ebraica, di ripetere parallelamente gli stessi o le stessi concetti, cambiando qualcosa o le stesse realtà nella ripetizione, con un piccolo sviluppo di quello che era stato detto o raccontato prima. Allora, per questo è importante, quando due testi sono, o due frasi, o sono praticamente uguali, quello che è importante sono i cambiamenti, perché se un autore riscrive la stessa cosa ma con delle piccole variazioni, questo vuol dire che quelle variazioni sono l'aggiunta, si potrebbe dire, di informazione, di messaggio che viene dato nel testo. E quindi, e anche tra l'altro, ecco, la ripetizione in questo modo aveva anche lo scopo della memorizzazione per la ripetizione, perché no, la gente non sapeva leggere, non sapeva scrivere, non c'erano libri, non c'era, e quindi l'insegnamento anche era di tipo orale, quindi si dovevano imparare anche a memoria i testi. Questo per esempio era una cosa che facevano anche i primi monaci, no? Ecco, quando erano novizi dovevano spendere la maggior parte del loro tempo a imparare a memoria i salmi che dovevano poi pregare. Vabbè, questo ora tanto, cioè, perché finché non c'è stata la stampa, come sappiamo, poi i libri costavano anche tanto, ecco. Quindi questi piccoli particolari che noi troviamo sono importanti, anche se ci può essere un'identità di testo, cioè per esempio la domanda iniziale di Dio, da dove vieni, di per sé testualmente è uguale, però rispetto al capitolo 1 cambia l'ambientazione, diciamo, il tono è diverso, perché si sa quello che già Satan ha fatto, distruggere tutti i beni di Giobbe, uccidere i figli, quindi c'è qualcosa di diverso, soprattutto quello che già è accaduto e quello che noi sappiamo. E anche importante è la constatazione messa in bocca di Dio della fedeltà di Giobbe. Giobbe si è conservato fedele, con quella frase che avevamo sottolineato l'altra volta, famosa, no? Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Quindi Dio rimprovera in qualche modo Satan, perché gli dice: tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. Ora qui c'è lo stesso vocabolo che c'era nel primo capitolo, quando Satan risponde a Dio, no? Dio gli dice: hai messo attenzione al mio servo Giobbe, integro e retto e timorato e lontano dal male? E lui risponde al versetto 9: forse che Giobbe teme Dio per nulla. Qui purtroppo un po' i traduttori della Bibbia in italiano sono sempre presi dal desiderio di queste variazioni testuali che l'italiano un po' richiede, però nel capitolo 2 versetto 3 Dio dice: tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. In ebraico c'è la stessa parola, quindi è lo stesso. Dio dice: tu mi hai fatto fare questa cosa a Giobbe inutilmente, tu mi hai spinto a mandare in rovina Giobbe inutilmente. Perché aveva detto nel primo capitolo, vi ricordo un attimo, in quel modo aveva fatto quell'affermazione: Giobbe ti serve, ti è fedele per nulla, cioè c'ha i suoi buoni motivi, si potrebbe dire. Cioè, vi ricordate, avevamo sottolineato, abbiamo detto che è come se questo mette in discussione la gratuità della fedeltà di Giobbe e ci faceva riflettere sulla nostra fedeltà o infedeltà. Se è gratuita o se è interessata in qualche modo. Dice: certo, cioè, Giobbe tu gli hai dato tutto, è chiaro che lui è fedele e ti serve. Certo, per mantenere quello che tu gli hai dato lui deve essere fedele. Adesso questa gratuità assume una diversa colorazione. Adesso Dio dice che la sofferenza di Giobbe è gratuita, cioè è senza motivo, non c'è un senso, non serve a niente come. A che cosa serve? Sembra dire Dio, no? E questa parola in bocca a Dio, diciamo questa gratuità che è prima un rimprovero a Satana, ma in qualche modo poi è anche la manifestazione di un pensiero di misericordia, un progetto di amore di Dio, che Dio non vuole il male della creatura, lo ha fatto solo per dimostrare a Satan la fedeltà di Giobbe. E Dio ribadisce, ecco, con orgoglio che la sua creatura più, diciamo, fedele è ancora rimasta salda nonostante gli attacchi gratuiti. Giobbe è stato privato dei suoi beni materiali, dei suoi affetti, familiari anche, e è stato tutto inutile, si può dire. Quindi Satan ha perso la sfida, ha perso la scommessa, ma non si dà per vinto, non è convinto della gratuità della fede di Giobbe e chiede di provarlo ulteriormente. Non vuole perdere la sua battaglia. La principale battaglia di Satan contro Dio è sempre quella di sottrarre a Dio l'uomo. E lui non cede, non rinuncia a questo gioco. E vuole andare fino in fondo, e insiste, rilancia la sfida, usando un proverbio, che dice pelle per pelle. Pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. È un proverbio questo che deriva dagli scambi commerciali dei beduini, delle tribù del deserto, che proprio facevano compravendite di pelle e facevano degli scambi. C'è uno scambio quindi, quindi c'è un interesse, non c'è semplicemente una gratuità. Satan dice che i beni sono come la seconda pelle per Giobbe. La prima pelle è quella a cui l'uomo tiene di più, che è la propria salute e la propria vita. Per salvare la propria pelle, Giobbe, secondo quello che sostiene Satan, è disposto a accettare la perdita degli altri. Perché Giobbe sa che se maledice Dio perde la propria vita. Allora accetta di perdere la vita degli altri, la pelle, si dice anche noi, fare la pelle per la vita, no? Accetta di perdere la vita degli altri per salvare la propria. Quindi la benedizione di Giobbe ha un interesse, non è gratuita. Quindi il superamento della prova dimostra che Giobbe è in grado, è capace di sacrificare tutto, possedimenti e persone, purché gli sia assicurata la sua incolumità. E dice che invece se viene toccata la sua carne, certamente maledirà Dio. Ma stendi un poco, il versetto 5, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente, come ti maledirà in faccia, dice in ebraico. Va bene, dice, è rimasto fedele, ma perché tu gli hai tolto il contorno, si potrebbe dire, eh? Gli hai tolto quello che gli apparteneva, ma non hai tolto la sua vita. Prova a toccargli quella e vediamo quello che fa. I beni, in realtà, no, sono degli strumenti che servono, che hanno valore, certo, ma la vita è qualcosa di assolutamente incomparabile. E Satana è convinto che toccando la vita, toccando Giobbe nella sua persona, Giobbe non resisterà e la sua fede svanirà. E Dio di nuovo accetta. E Giobbe quindi viene colpito da una malattia terribile che lo porterà alla soglia della morte. Il problema di Giobbe è sempre lo stesso, che lui non sa che cosa succede al piano superiore, diciamo. Lui vive nella sua realtà, nella sua situazione, e reagisce secondo quello che lui vede, quello che lui vive. Ma se forse, anzi sicuramente, se Giobbe avesse saputo di tutta questa storia che si svolgeva in cielo, forse avrebbe anche reagito in maniera diversa. E ecco, Dio accetta, dà il permesso a Satan di toccare Giobbe, eccolo nelle sue mani, soltanto risparmia la sua vita. La superiorità di Dio deve essere sempre salvaguardata. Quindi la vita è solo nelle mani di Dio. Giobbe può essere toccato nella sua carne, appunto una malattia, con sventure, tutto quello che si vuole, ma non la vita, perché la vita appartiene solo a Dio. E in questo modo, diciamo, sì, come si diceva l'altra volta, che è come una specie di set cinematografico, qui si passa da una scena all'altra, la luce si spenge sul piano celeste e si accende su quello celeste, su quello terrestre, scusate. E adesso la seconda prova causa a Giobbe la perdita della salute. Satan colpì Giobbe con una piaga maligna. Come si diceva l'altra volta, non è specificato, però questa definizione, diciamo, di piaga maligna fa riferimento di solito a malattie della pelle, probabilmente una specie di lebbra, c'è chi dice scabbia, però sicuramente era una malattia della pelle, quindi che era evidente, che si vedeva, che diciamo c'era una vaga percezione che fosse trasmissibile, che era una cosa, ovviamente a quei tempi non si sapeva nulla, germi, cose del genere, però ecco, e quindi infatti queste persone venivano isolate, era una specie, diciamo così, si potrebbe dire, di scomunica, infatti poi si dice che Giobbe va a sistemarsi fuori della città su un cumulo di cenere e comincia a grattarsi con un coccio. Quindi Giobbe è divenuto immondo a questa grave malattia della pelle e è considerato scomunicato, non si potrebbe dire, ecco. Chi era colpito da questo tipo di malattie veniva proprio bandito dalla comunità, anche perché c'era la tradizione, l'idea che proprio questo tipo di malattie fossero rivelazione di una punizione da parte di Dio. Quindi un uomo peccatore che viene punito da Dio. La lebbra era proprio una, possiamo dire, una malattia che rivelava un'impurità morale della persona, non solo fisica. Ecco. E quindi Giobbe si trova a essere isolato dalla famiglia, che ormai è rimasta solo la moglie, è stato messo al bando dalla società e siede sulla cenere, dice. È interessante perché qui il vocabolo usato in ebraico è molto simile a polvere, quindi con riferimento all'uomo fatto di polvere, polvere sei e polvere ritornerai. Allora Giobbe ormai è come un morto vivente. E così anche vedremo lo trattano i suoi amici che vengono. E la sventura di Giobbe arriva fino al limite del possibile. Gli rimane veramente solo la vita. È isolato dalla famiglia, isolato dalla società, come se fosse morto. Quindi c'è un tracollo totale. Ma in questo momento, quando Giobbe tocca il fondo, noi si potrebbe dire, vedremo che scopre risorse sconosciute. In fondo un po' quello succede anche a noi, no? Quando ci troviamo in situazioni che sembrano insopportabili, ecco, o malattie anche gravi. Mi è capitato diverse volte di parlare con persone anche che hanno superato, hanno vissuto malattie molto gravi e dicendo che quello è stato il periodo anche più di pace, ecco, che hanno vissuto. No, voglio fare riferimenti a persone presenti, ma insomma Maddalena dice sempre questo, che lei quando ha avuto il tumore è stato il momento in cui di sì. Ecco. E quindi anche Giobbe, ecco, in questa situazione, in mezzo alla spazzatura, si può proprio dire, tocca il punto più basso della condizione umana e però da lì, ecco, troverà una capacità di reazione inaspettata. E nonostante tutto, proprio Giobbe si trova sulla cenere, nell'esame, è lì che non ha altra possibilità che un sollievo da grattarsi con un coccio, ma lo stesso Giobbe non maledice Dio, continua a essere fedele. E si trova in questa situazione disperata e rimanere fedele in quel momento è proprio scoprire il luogo dove il Signore vive, dove si può incontrare Dio. Dio si incontra non nella prosperità, o si incontra anche nella prosperità, ma l'esperienza più forte che si può fare di Dio è quando siamo in una situazione di lotta, si potrebbe dire. Giobbe sta lottando. E un'altra cosa che secondo me è molto interessante, molto, mi colpisce molto, è che nel primo capitolo Giobbe era al centro della casa, della famiglia, ricordate, offriva sacrifici perché se i figli casomai avevano fatto qualche peccato. Adesso invece si trova ai margini, è fuori dal villaggio e quindi è nella condizione più di massima povertà, da una situazione di ricchezza costruita sicuramente con le sue mani e con la benedizione di Dio, si trova in una condizione di povertà non scelta. Perché la povertà si può scegliere. Quando la povertà è scelta, genera una vita, si potrebbe dire, di virtù, no? Ma la povertà di Giobbe non è così. Giobbe era ricco, felice, e adesso è diventato povero senza averlo scelto. E quindi ora la sua condizione di povertà abbraccia la povertà di tutti. È una povertà radicale. Perché tutti potenzialmente possiamo diventare poveri, materialmente e anche umanamente. Nessuno ha la certezza, la garanzia del benessere, qualsiasi cosa questo possa voler dire per ognuno di noi. Ma Giobbe lì, in quella situazione, combatte, non è perdente, non so come dire, combatte, sempre combatte, sia quando rimane fedele, sia quando si ribella. Non è una condizione di, voglio dire, di depressione, non so come dire, no? Di disperazione, come lo invita a fare invece la moglie. Perché Giobbe è lì, è vero, è scomunicato, è isolato, ma non è veramente solo. La moglie, Bertipino, e al versetto 9, vedete, dice: allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ora, queste parole ci sono, si potrebbero dare diverse spiegazioni. Prima di tutto, ecco, possiamo dire che, facendo un discorso un po' generale, che sempre chi cade in disgrazia, chi appunto si trova in una situazione di povertà non scelta, di sventura, al culmine della sua situazione, della sua difficoltà, trova qualcuno più o meno vicino che non capisce, che dà consigli di solito poco saggi e che spingono a scelte non corrette, si potrebbe dire. La moglie qui è come la voce dell'opinione pubblica, no? Del pensiero comune. Che fai? Non ti ribelli? Giobbe è diventato un rifiuto umano e la moglie addirittura lo insulta. Perché? Perché è colpevole di non arrabbiarsi. Dice, ma come? Rimani ancora fedele a questo Dio che, nonostante tutta la tua integrità, ti ha fatto tutto questo. E questa, la moglie, è stata chiamata in tante maniere. È stata aiutante del diavolo, furia infernale, cioè tentatrice, La donna è sempre tentatrice. La vita fedele di Giobbe agli occhi di questa donna sembra non servire a niente. Se una vita deve essere spesa nel dolore e nella desolazione, a che serve? Si era già accennato l'altra volta che in realtà, in ebraico, la donna, la moglie, non dice maledici Dio e muori, ma dice benedici Dio e muori. Che in realtà significa maledici Dio, perché è una specie di eufemismo, è perché, come si diceva, in ebraico, secondo la mentalità ebraica, non si può mai mettere il nome di Dio accanto a una maledizione, è come una bestemmia, addirittura prima che teologicamente è grammaticalmente sbagliato. Per cui questa è una frase, è proprio un bestemmiare. È come se dicesse a Giobbe bestemmia e poi muori. Nella condizione in cui sei non dovresti fare altro che bestemmiare invece di lodare Dio. Anche perché se mantieni questa fedeltà, questo atteggiamento, dovrai continuare a soffrire. Allora sarebbe meglio morire. Ovviamente bisogna tenere presente anche che questa donna, questa moglie, ha subito la perdita dei figli. Quindi è una donna che ha vissuto la stessa sorte di Giobbe fino a questo momento, che però non aveva avuto voce fino a questo momento. Sì, sicuramente lei aveva sofferto con Giobbe, ma non aveva potuto esprimere la sua sofferenza, l'attenzione era stata tutta posta su Giobbe. Adesso invece, ecco, emerge dallo sfondo, e stanca di tutte queste prove che non comprende, non può altro che esprimere la sua sofferenza e la sua incomprensione, la sua incapacità di capire. È come se dicesse, che senso ha vivere quando sono state tolte tutte le ragioni perché la vita sia vissuta? E anche guardando a Giobbe, ridotto come un rottame, si potrebbe dire, umano, dice, che senso ha ancora vivere? È degna di essere vissuta una vita ridotta così? E poi soprattutto, ha ancora senso stare attaccati a un Dio che sembra ricambiare con il dolore la fedeltà? Sembra quasi una forma di masochismo spirituale lo stare attaccato a questo Dio. Quindi poi alla fine vedete, questa donna forse è una figura meno negativa di quello che può sembrare a prima vista, perché sono le domande che in certe situazioni ci facciamo noi, si fa ogni uomo, se ci guardiamo bene dentro, no? E anche per Giobbe forse queste sono la tentazione più seria, ecco, l'ostacolo più difficile che deve superare. Poi ci saranno anche gli amici che ci metteranno la loro parte, ma adesso questa è la grande tentazione di Giobbe, il grande ostacolo. Quindi la moglie invita Giobbe ad arrendersi, a lasciarsi morire, si potrebbe dire. E allora adesso che cosa ci possiamo aspettare da Giobbe? E come avremmo risposto noi in tale circostanza, con questa provocazione? Come avremmo risposto noi? E Giobbe come risponde? Tu parli come parlerebbe una stupida, una stolta, va bene, ecco, dipende dalle traduzioni, ma insomma. Quindi la reazione della moglie per Giobbe è segno di una stoltezza, una persona empia, con una fede morta, noi si potrebbe dire, ecco, che rifiuta Dio. E dicendo così alla moglie, noi possiamo leggere che Giobbe dice: tutti quelli che la pensano come te, come questa donna, sono stolti. E questo rapporto, questo intervento di questa donna ci aiuta anche a qualche altra riflessione, se vogliamo, perché il dolore ha sempre delle conseguenze, il dolore di una persona, una famiglia, no? Dove entra il dolore, ha delle conseguenze, a volte addirittura può diventare occasione di un amore che si rinsalda, di rapporti che diventano più forti, ma può anche diventare occasione di divisione, può travolgere, può separare le persone, le famiglie, le coppie. Il dolore può dividere gli amici, può dividere da Dio stesso, può dividere dalla propria stessa vita per desiderare la morte. A volte basta la paura di dover affrontare il dolore, no? Capita, si sente dire, no? Che persone hanno avuto una diagnosi, che poi tra l'altro sbagliata, di una malattia incurabile, e che si suicidano per la paura di dover morire, no? Quindi, e questa è la rottura interiore più profonda per l'uomo. E questo è quello che ha chiesto la moglie di fare a Giobbe. È l'invito a rinunciare alla vita, di rinunciare a Dio, che non è più padre misericordioso, ma è solo causa della infelicità. Quindi, a dire di questa donna, la risposta alla sofferenza, al dolore, alla malattia, può essere solo ribellati a Dio e muori con dignità. La morte della ribellione è più dignitosa di rimanere legato a questo Dio così disumano. E Giobbe però non sceglie la morte, anche se più avanti, lo vedremo la prossima volta, sentirà la tentazione di voler morire, ma continuerà a vivere e a lottare. E questa provocazione della moglie è l'occasione per l'ennesima dichiarazione di fede di Giobbe. Anche se la sua espressione interrogativa indica che forse c'è un problema, e vedremo adesso, c'è proprio un problema nel testo. Come dicevo prima, ecco, questa donna stolta, probabilmente anche legata un po' alla mentalità del tempo, la donna rappresenta un elemento di tentazione per l'uomo, no? Ma nella prospettiva biblica la donna ha anche un'altra posizione, si potrebbe dire. È la stessa carne del marito, no? Che cosa dice Dio a Adamo e Eva, no? Nel paradiso? L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e saranno una sola carne. Quindi, noi possiamo vedere anche il discorso della moglie, che è la stessa carne di Giobbe, come la tentazione che a Giobbe viene dalla sua carne. Quindi sì, è la moglie che parla, ma in realtà è la carne stessa di Giobbe. È una tentazione che viene dal suo profondo. E Giobbe resiste con questa frase: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? E come dicevo, ecco, qui c'è un po' un problema nella traduzione, perché può essere tradotta in due modi diversi. La traduzione corrente è quella appunto che noi abbiamo: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Dove quindi, diciamo, l'idea è che è quella stessa che aveva detto nel primo capitolo, no? Cioè, Dio ha dato, Dio ha tolto. Se accettiamo che Dio dia, dobbiamo accettare anche che Dio tolga, no? Ma in realtà in ebraico non c'è la particella interrogativa. Quindi un altro modo di tradurre questa frase, che è più fedele al testo ebraico, sarebbe: il bene riceviamo da Dio, ma il male non riceviamo. Quindi questo vorrebbe dire che da Dio riceviamo il bene, ma da Dio non possiamo accettare il male. E questo quindi comincerebbe a far intravedere un po' che qualcosa si rompe dentro Giobbe, appunto, c'è questa questa tentazione che ha un po' forse profondamente fatto breccia. Oppure un altro senso che può avere questa frase è che il male, cioè che Dio fa il bene, ma il male non può venire da Dio. Quindi noi riceviamo da Dio il bene, ma non il male. Il male non può venire da Dio, non viene da Dio. E quindi all'invito della moglie, maledici Dio e poi muori, la risposta di Giobbe sarebbe: che c'entra Dio? Il male non viene da lui. Quindi il male non viene da Dio. Questa è l'affermazione in questo momento della fede di Giobbe, che il male non può venire da Dio. Perché è come se dicesse che noi attribuiamo a Dio quello che ci fa comodo, e invece da Dio occorre accettare tutto. Si prende il buono e il cattivo, il bello e il brutto, la salute e la malattia. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Il male non viene da Dio, non è Dio, ma se vogliamo riferire, e gli ebrei non potevano non riferire tutto a Dio, tutto viene da Lui. Noi si è mai domandato che ho fatto di bene per avere tutto quello che ho? La casa, la famiglia, il denaro, la salute. Però non abbiamo problema a domandarci che ho fatto di male per meritare la malattia. Ci chiediamo mai che merito ho per tutto il bene che ho? Che merito? Noi di solito facciamo la domanda contraria. Perché tutto questo male a me? Perché a me? Il bene lo diamo per scontato. Siamo solo propensi ad accettare il bene, no? E quando arriva il male, questo stona, perché a me? Questa è la domanda e questa è l'affermazione di Giobbe, che inizia a scricchiolare, se vogliamo. E questo, che le cose non sono più così chiare anche per Giobbe e anche per l'autore del libro, risulta anche abbastanza evidente se noi mettiamo a confronto le due frasi finali, il commento si potrebbe dire dell'autore. Nel primo capitolo, al versetto 22, l'ultimo versetto del primo capitolo, dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Nel secondo, invece, che è la seconda parte del versetto 10, dice: in tutto questo Giobbe non peccò, ed è uguale, però poi dice: non peccò con le sue labbra. Ora, nell'Antico Testamento, il cuore e le labbra, ci sono molti testi che dicono che il cuore e le labbra vanno nella stessa direzione, non possono essere separati. Se una cosa è sulle labbra, vuol dire che è nel cuore. In tanti altri testi, però, invece, appare il contrario, che la bocca parla in un modo e il cuore sente o pensa o vuole diversamente. Allora, questa aggiunta, ci sono alcuni commentatori che dicono che questa aggiunta, che Giobbe non peccò con le sue labbra, mette una pulce nell'orecchio a dire: e forse però con il cuore? Questi sono elementi, questa incertezza su quella frase di Giobbe in risposta alla moglie, questo commento dell'autore, che dicono anche un'altra cosa, no? Quando Giobbe reagisce di getto, gli succede qualcosa e dà una risposta immediata, allora tutto va bene, è fedele, rimane, però succede qualcosa, non tutto è chiaro, e allora c'è bisogno di un tempo, e Giobbe avrà questo tempo, e quando sarà passato questo tempo di silenzio e di riflessione, Giobbe parlerà molto diversamente, lo vedremo la prossima volta. L'occasione, diciamo, di questo cambiamento è data dall'arrivo dei suoi tre amici, che vanno per consolarlo. Un atteggiamento molto umano, anche, diciamo, di solidarietà. Questi si fanno anche dei bei viaggi, si dicono partirono ciascuno dalla sua contrada, e queste sono città abbastanza lontane da Uz, dove si trovava Giobbe, quindi si potrebbe dire ci hanno rimesso del suo, ci hanno messo qualcosa del suo per andare, non è che è stata un'iniziativa così a cuor leggero, facile, ecco. Loro hanno dovuto anche affrontare un disagio anche a loro volta. Quindi sono un po' la rappresentazione della solidarietà umana, e compiono i gesti caratteristici del cordoglio nell'Antico Oriente. Ognuno è versetto 12, nell'ultima parte del versetto 12, ognuno si stracciò il mantello, lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo, e poi si sedettero accanto a lui per 7 giorni e 7 notti, il tempo del lutto, per cui appunto, come si diceva prima, Giobbe è come considerato un uomo morto, che è vicino alla morte, si potrebbe dire. Ma ciò che è interessante anche, che è importante, che ci può parlare anche a noi, che noi possiamo, in cui noi possiamo rivederci, è questa difficoltà che questi uomini hanno di affrontare. Sì, sono partiti forse, pieni anche di affetto, di buona volontà, ma quando arrivano, dice, non lo riconoscono nemmeno, da come era trasfigurato. e non sanno che dire. Com'è vero questo? Quante volte, no? Di fronte alla prova, di fronte al lutto, alle sofferenze, anche noi non sappiamo dire niente. E quel silenzio ci insegna anche a come stare vicino a chi è nel dolore, perché il silenzio è lasciare a Dio consolare, permettere la presenza di Dio. È un silenzio, si potrebbe dire, abitato dal mistero di Dio. È un atteggiamento il loro che noi possiamo interpretare di rispetto, appunto di compartecipazione, fino a dove possono arrivare, perché quando qualcuno è nel dolore, nel lutto, nella prova, si può solo intuire fino a un certo punto quello che la persona sta provando. Io credo non si possa mai dire ti capisco, perché non lo possiamo capire. Però stare vicino, ecco. Anche se, conoscendo un po' quello che succederà dopo, forse il loro atteggiamento può essere anche un anticipare la loro condanna di Giobbe. Perché il loro silenzio può essere anche un silenzio di giudizio. Loro lo trattano come uno ormai condannato, perché per loro il dolore che lui, la malattia, la disgrazia, tutte queste prove che ha dovuto affrontare sono il segno di una punizione divina terribile. E la loro unica dimostrazione, la loro unica preoccupazione sarà quella di dimostrare che Giobbe è meritevole di tutto questo e non merita di essere accettato davanti a Dio. E allora a questo punto Satan può sparire dalla storia, perché come di fatto accade, non ritornerà più, perché adesso ci sono gli amici che pensano a accusare Giobbe. Che presuppongono una vita colpevole di Giobbe e quindi che cercheranno di dimostrare la sua non sincera fedeltà a Dio. E però adesso lasciamo stasera Giobbe con i suoi amici nel silenzio, in un silenzio appunto carico del mistero di Dio e carico anche di quello spazio che necessita sempre all'uomo per avere una risposta, per dare una risposta adeguata alla storia che si trova a vivere.